Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Nella pagina interna trovate lo schema, potete anche non guardarlo perché potete anche spaventare adesso così tutto compresso. E però una specie di quadro complessivo in cui inserire quella parte di testo che abbiamo ascoltato, quella delle beatitudini, che è il testo che Papa Francesco sceglie, l'avete sentito già nella traduzione di ieri sera, per in qualche modo sintetizzare qual è la vita del cristiano. Questo testo che Papa scrive per incoraggiare, stimolare, suscitare il desiderio della santità, mette come riferimento il testo delle beatitudini, in particolare secondo il racconto di Matteo. Questo testo però, come sappiamo, è all'interno di un discorso importante del Vangelo, cioè quello che viene chiamato il discorso della montagna. Allora, ricordate un po' lo schema sinteticamente di quei capitoli da 5 a 7, perché come tutte le grandi opere, anche il Vangelo va interpretato guardando i particolari nel loro contesto, e fermarsi ai particolari è importante, ma se perdiamo il contesto di riferimento rischiamo di non comprendere in maniera adeguata. È come se guardassimo un unico particolare di quel padre, che poi Gesù davanti a Pilato, probabilmente no, e ci fermassimo solo su quel bacile d'acqua che c'è davanti, diciamo cosa serve. Guardi il padre, diciamo, è Pilato, l'acqua, si lava le mani, e forse riesco a ricostruire il senso anche del particolare. Ecco, esempio un po' banale, però molto importante in realtà, quando dobbiamo ascoltare la parola così tanto, è come dover fare una zoomata di allontanamento, poi ci si avvicina al testo, e questo è molto utile. Cosa si può dire allora di questo lungo discorso che Gesù fa, che è considerato un po' un discorso inaugurale, e nel quale presenta un po' tutte le cose fondamentali per la vita cristiana? Si può dire intanto che l'introduzione ci dice come viene contestualizzato, ossia Gesù, vedendo le folle, sale sul monte. Quindi di fronte a delle folle, alla gente che cerca qualcosa da lui, sale sul monte. Sembra quasi allontanarsi, in realtà è evidente che per Matteo salire sul monte è un richiamo all'esperienza di Mosè, che salì sul monte per ricevere da Dio le tavole della legge e poi tornare a consegnarle al suo popolo. si pose a sedere e quindi si mette nella posizione di colui che insegna, come si mette un maestro, un professore sulla cattedra, si mette a sedere e i discepoli si avvicinano a lui, non li chiama, non va incontro, ma avendo fatto questo gesto di mettersi a sedere sopra il monte, ha attirato a sé coloro che cercavano qualche cosa interessante. Innanzitutto il Vangelo ci mette davanti dei movimenti, degli atteggiamenti di Gesù che attraggono. È fondamentale dunque, per essere in ascolto, lasciarsi attrarre da lui. Perché ci mettiamo in ascolto? Perché pensiamo che abbia qualcosa di importante da dirci, perché quel modo di porsi mi ha fatto venire in mente a coloro che erano lì i grandi insegnamenti di Mosè, che aveva consegnato tutte le norme e tutte le tradizioni del Vecchio Testamento. Ebbene, fatto questo gesto che ha attirato a sé i discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: con questa introduzione sembrerebbe che Gesù si rivolga ai discepoli che si erano avvicinati. Ma se si legge la fine, nel capitolo 7, gli ultimi versetti, si vede che le folle lo avevano ascoltato. Quindi possiamo immaginare in due modi la scena. Un po' alla volta, prima i discepoli cominciano ad ascoltarlo e poi, sentendo quel che dice, man mano arrivano altre persone che si accostano e sentono e ascoltano e dicono: ma senti che cose interessanti che ha da dire, vedono la folla che si avvicina a lui. Quindi, ma cosa succede? Come capita anche oggi, no? Capita che qualcuno se ne va a parlare, la folla si ferma, tutti dicono: cosa che andiamo a vedere. E questa è una spiegazione anche possibile, plausibile, e sarebbe interessante da prendere in considerazione. Perché qualcuno attratto da lui si pone attorno a lui, si pone un atteggiamento di attenzione e suscita l'interesse di altri, provoca altri a cercare ad andare a lui. Mi vedo dire che è una cosa quasi spontanea, perché capita così, abbiamo fatto caso, diciamo un incidente, si fermano, tutti si fermano a guardare, tanto che a volte si crea anche confusione. Quando c'è qualcosa di interessante e la gente si mostra interessata, tutti gli altri si interessano. Adesso ho fatto l'esempio dell'incidente, che magari dice un po' di curiosità morbosa, ma non è solo. È capitato quando c'era qualcuno che suonava lungo la strada, suonano in tanti, ma quando c'è uno veramente bravo, vedi che la gente si ferma e ti fermi anche tu. La gente resta, perché non è il classico suonatore di strada, ma uno che ti fa sentire il desiderio di stare lì. Ebbene, prima provocazione, solo dal contesto, se noi ci lasciamo affascinare da Gesù e creiamo questo crocicchio e ci mettiamo attorno a lui, dovrebbe essere quasi una cosa contagiosa. Il modo in cui stiamo in ascolto della sua parola, se non attrae, è perché non stiamo in ascolto, non suscitiamo l'interesse, non suscitiamo la curiosità. Questo è sempre possibile. Primo indicazione dunque, il contesto. Nella esperienza di Gesù, da un gruppetto di discepoli si è passati a una folla, alle folle che lo avevano ascoltato. Seconda indicazione è che dico così, c'è una grande introduzione, qui ci sono le beatitudini e poi c'è il Vangelo di Matteo, sono le antitesi, le chiamiamo così, ma sono quelle che ricordate, avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Gesù mostra di essere interprete delle scritture in maniera abbastanza nuova. Fu detto: amerai il tuo prossimo, dirai il tuo nemico, ma io vi dico. E non è che Gesù vada contro ovviamente la legge, ma la porta a un livello superiore, a un livello più profondo, o superiore o più profondo, o entrambe le cose. E quindi Gesù si fa interprete Vuol dire che attraverso di lui noi possiamo comprendere pienamente il significato della scrittura. Poi presenta tre atteggiamenti che abbiamo ascoltato tra l'altro da poco al mercoledì delle ceneri, i tre atteggiamenti della elemosina, della preghiera e del digiuno, indicandoli come fondamentali nella vita cristiana. Ma siccome l'abbiamo vissuto da poco, lo richiamo, mercoledì delle ceneri, e ricordate, non dice bisogna digiunare, pregare e fare l'elemosina. Nel brano che abbiamo ascoltato, il mercoledì delle ceneri, c'era quando lo fai, fallo in un certo modo, da quello che hai scontato, che siano pratiche della vita cristiana, erano le pratiche dell'ebraismo, sono pratiche, tra l'altro, di tante forme religiose, ma è il modo in cui tu vivi queste pratiche che è importante, nel segreto, ricordate, nel segreto, non perché ti vedono gli altri, ma nel segreto. Quindi vivile in modo che ti tengano in relazione con il Padre tuo che vede nel segreto. Quindi un invito forte a rimanere in relazione con il Padre. Infine, ci sono vari insegnamenti che Gesù offre, un po' complicati da riassumere, ma insomma, alla fine offre una serie di avvertimenti, ho scritto sul giudizio, ossia c'è importante prendere delle decisioni buone, importante fare delle scelte. Molto bene è stato proposto il Salmo 1 come introduzione, è la via di chi sceglie il bene, la via di chi sceglie il male, come albero piantato in un corso d'acqua, chi sceglie il bene, come cura che diventa disperato, chi sceglie il male. Quindi alla fine di tutto il discorso Gesù un po' alla volta provoca a dire: boh, hai ascoltato? Prendi posizione. Dove costruirai la tua casa? È l'ultima immagine che utilizzano. Sulla roccia o sulla sabbia? Questo è il contesto. In questo contesto vediamo, almeno per qualche tratto, dopo lascio un po' di spazio perché ciascuno possa rileggere personalmente, le otto beatitudini più una, perché sono otto nel Vangelo di Matteo, e ce n'è una che riprende l'ottava, la nona, insomma, è una specie di ripetizione, quasi a dire che è la più forte, la più scottante, la più provocante di tutte. Evidenzio alcuni tratti intanto così per dare un ordine. Se voi fate caso, la prima e l'ottava hanno delle caratteristiche comuni. Beati i poveri in spirito, perché essi è il regno dei cieli. Quindi è quella al presente e che parla del regno dei cieli. L'ottava, per esempio, dice: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi la prima e l'ultima, diciamo così, sono al presente, le altre sono tutte al futuro. Prima e l'ultima al presente, e garantiscono in qualche modo, promettono la vera il regno dei cieli, ad essi appartiene, se potrebbero dirsi, comunque è il regno dei cieli, è la formula che utilizza. Quindi due condizioni che si possono già sperimentare nel presente. Le altre all'interno sono tutte al futuro, o meglio, si sperimenta una realtà al presente e in futuro si sperimenterà qualcosa di diverso. Quelli che sono nel pianto saranno consolati, quelli che sono miti avranno in eredità la terra, quelli che hanno fame e sete della giustizia saranno saziati. E le prime, queste che ho letto, sono, diremo così, caratterizzate una condizione. Essere povero di spirito è una condizione, essere nel pianto è una condizione, una situazione in cui uno si trova, essere mite è una condizione in cui uno si trova, avere fame e sete della giustizia è una condizione in cui uno si trova, ma provoca già un atteggiamento. Uno che ha fame e sete, di per sé ha fame e sete, ma se aveva fame e sete vuol dire cercare, allora è già un atteggiamento che viene proposto. Le altre se voi guardate, sono invece più attive, operative. Beati i misericordiosi, quelli che quindi usano misericordia, perché troveranno misericordia. Beati gli operatori di pace, quelli che operano la pace, fanno qualcosa per costruire la pace, perché addirittura saranno chiamati figli di Dio. E poi, beati i perseguitati per la giustizia, è un'azione subita in questo caso, però subita per la giustizia, e quindi che in qualche modo comporta un patire qualche cosa, ma motivo della ricerca della giustizia, perché di essa è il regno dei cieli. Quindi le beatitudini, carta d'identità del cristiano, descrivono una condizione in cui il cristiano è e qualche cosa che gli è chiesto. Questi due aspetti sono presenti nel testo. Ma qualcuno potrà anche coglierne un invito, perché non so se voi suona così: beati quelli che sono nel pianto. Gesù ci invita a piangere? Non credo, anzi no. Però sentite, condizioni in cui uno si trova, che Gesù dice ti possono aprire alla beatitudine, alla felicità, mentre le ultime sono tendenzialmente impegni e scelte che uno è chiamato a fare, che appunto possono portare alla beatitudine, alla felicità. Questi due tratti li indico perché se avete ascoltato non tanto tempo fa il Vangelo di Luca, sempre nella liturgia domenicale, c'erano le beatitudini secondo Luca, il discorso della pianura. Il discorso della pianura che ho riportato nel testo a fianco da qualche parte, diremo così, Luca mette in evidenza maggiormente il fatto che in qualsiasi condizione ti trovi, anche se fosse di pianto, di povertà, tanto per far notare la differenza che vi ricordate tutti perché l'abbiamo sentito di recente, Matteo beati i poveri di spirito, Luca beati voi poveri, quindi una concretezza, dire siete poveri, beati voi. Siete nel pianto, beati voi. Cioè il Vangelo di Luca indica che nella condizione in cui uno si trova con Gesù può sperimentare la beatitudine. Matteo mette insieme questi due tratti, conferma quello che dice nell'edizione locale, ma poi dice ci sono anche delle scelte che ti portano alla beatitudine. Quindi qui indichiamo delle condizioni in cui uno si trova che apparentemente sono percepite come negative nel pianto. Chi può dire che deve essere nel pianto? Nessuno. Eppure potrebbe avere alcune altre condizioni che ti chiedono di scegliere. Scegliere naturalmente di operare la pace, di avere un cuore puro, purificato, di essere disposto pur di cercare la giustizia a subire la persecuzione. Tutte scelte operative. Dunque le beatitudini, carta d'identità, che dicono una realtà e un compito. Una realtà e un compito. Le prima e l'ultima, dicevo, dicono già in presente, di essi è il regno dei cieli. E vabbè, a parte che Matteo dice il regno dei cieli per non dire il regno di Dio, quindi se in altri Vangeli trovate il regno di Dio è la stessa cosa, ma per Matteo nominare Dio è proprio quindi dei cieli, ma è la stessa identica cosa, il regno di Dio. Di essi è già il regno di Dio. Quello che Gesù aveva annunciato è già presente. Cosa significa che appartiene il regno di Dio a coloro che sono poveri in spirito e a coloro che sono perseguitati per la giustizia? Sono già sotto la signoria di Dio, sono già all'interno del suo governo, sperimentano già cosa significa appartenere pienamente a Dio. Non occorre aspettare il regno dei cieli definitivo nel paradiso, era il povero spirito. Chi è povero spirito? Ah, già. Ignis est perimenta già il regno di Dio, il regno dei cieli, la domanda è. Francesco vi fa alcuni esempi interessanti. Povero, so cos'è? Povero, che lo chiamerà? Povero in spirito. Può essere anche uno ricco. Povero in spirito. Povero in spirito può voler dire che manca di vita spirituale. No, se manca di vita spirituale, quindi non può essere quello il senso. Povero in spirito è colui che accetta pienamente la realtà di quel che è. Potrebbe anche essere ricco materialmente, ma comunque si sa riconoscere povero, piccolo, creatura, debole, limitato, e anche se fosse più ricco della terra, difettoso. Si può dire di una persona difettosa che ha difetti, se si può dire difettoso, ma non è sempre brutto. In realtà siamo tutti un po' difettosi, adesso è un po' più evidente per me che mi sono anche rotto un dito verso il santo, ma tanti altri sono. Povero spirito è colui che con la sua realtà limitata, difettosa, piccola, vive la serenità, la pace di esso e nel regno dei cieli, perché sa già che Dio è il creatore e lui è la creatura, e già nella nostra di Dio potremmo dire è l'antidoto, la prima beatitudine al peccato di sempre, al peccato d'origine. Il peccato d'origine è l'uomo che non vuole accettare di essere creatura nelle mani di Dio. La prima beatitudine è quella che dà la maggiore serenità quando si riesce a liberare. Il povero in spirito è il più forte di tutti. Il povero in spirito è colui che, se tu gli fai notare un difetto, gli dici: sì, lo so. Se tu provi a far leva sul suo difetto, grazie per averlo fatto notare, sapevo anch'io. È quello che non va in crisi quando si accorge di non essere in grado di fare con un altro, perché è consapevole di quello che è, dice: ma Dio mi ha dato queste capacità, io queste metto a disposizione, non altre. Il povero in spirito, ora che tu non metti mai in difficoltà, non riesce a mettere in difficoltà, perché, come dire, uno che è ben appoggiato a terra, uno che come me adesso in alto si fa presto a buttarlo giù, uno che è appoggiato a terra, dove lo butti? È aderente pienamente alla sua realtà. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. A metà cioè, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, non li commento tutti, non vi spaventate, quelli che hanno fame e sete della giustizia, quelli che desiderano la giustizia. Mi sono chiesto: cos'è la giustizia? Quella persona che ha subito un torto e vuole vendicarsi, ti dice: cerco giustizia, ha fame e sete della giustizia. In un certo senso, vedete che non è proprio così scontato. Una donna che ha perso un figlio, ucciso in qualche modo, dice: voglio giustizia, e vorrebbe vendetta, o forse almeno che la persona che ha fatto del male sia in qualche modo punita o comunque portata in carcere per quel che è giusto che sia. Ecco, vedete che non è proprio così scontato cosa sia la giustizia. E nel testo che vi ho presentato complessivamente, Gesù dice più volte: se la vostra giustizia non sarà superiore a quella dei scribi e farisei, cercate la giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più. Allora, la giustizia non è quella del tribunale, non è certamente la vendetta. La giustizia, da quel che si coglie, non si può cogliere da questo testo soltanto, ma leggendo tutto il discorso della montagna, potremmo dire che è così. La giustizia è un corretto rapporto con Dio, che ha come conseguenza un corretto rapporto con le persone. Faccio un tu vieni da me, sono io che devo essere battezzato da te. E Gesù dice, no, lascia fare, occorre che compiamo ogni giustizia. Cosa c'è di giusto nel fatto che Gesù, non peccatore, si faccia battezzare da un uomo? Cioè, se è santo, però, un uomo che ha avuto anche lui le sue incoerenze, Giovanni il Battista. È giusto perché Gesù dice, c'è un disegno di Dio, tu lascia stare, fa come ti dico. Gesù lo passa a battezzare e dice a Giovanni, occorre che adempiamo ogni giustizia. Per questo dico, la giustizia nel Vangelo di Matteo è il disegno che Dio ha sulla mia vita e la mia disponibilità ad accoglierlo. Quindi cercate la giustizia, si può anche leggerlo come impegno sociale per cercare la giustizia, togliere le ingiustizie, creare più uguaglianza tra persone, superare le discriminazioni, ma non è il primo significato, non lo è. Può esserlo, ma è molto pericoloso questa sottolineatura semilaterale, perché può diventare ideologica. E la mia ideologia di giustizia, la mia idea di giustizia, la giustifico alla luce del Vangelo. Non sto dicendo che non vada bene cercare la giustizia, sto dicendo che non mi sembra essere questo il primo significato del testo che ci viene proposto. Dio invece ha un progetto sulla mia vita. Può essere che sia anche quello dell'impegno sociale, a cercare la giustizia di tipo sociale, per carità, no? Ma quel che conta è che cerchi, desideri, brami, abbia fame, sete della giustizia, del disegno di Dio sulla verità, di realizzarlo e così sarò saziato. Come dire, uno che non trova il perché della sua vita, non trova il senso della sua esistenza, non riconoscendo il disegno di Dio, sarà sempre con fame e sete. Forse conoscerete anche voi delle persone brave, buone, generose, che si impegnano per la giustizia, nel senso di fare qualcosa di bene per gli altri, però vedete che sono sempre mai potente, mai soddisfatto. Cosa manca? Voi dite, beh, perché non hanno ancora trovato risolto tutti i problemi del mondo. Appunto, non li risolveranno mai. Uno non potrà mai, per quanta buona volontà abbia, risolvere i problemi del mondo. Sarà sufficiente e sarà necessario che faccia quello che il Signore chiede a lui, quel che può. A me non chiede di salvare tutta l'umanità, mi chiede di vivere in quello che mi chiama la generosità del dono quotidiano, con i miei doni e con tutti i miei difetti, nella condizione in cui sono. Ma se la Chiesa fosse così, ma se il parroco fosse quella, ma se il diciamo, ma se il vescovo fosse quella, a parte che adesso si pensionante, ma se no, ma se nella condizione in cui sei, cerca cosa il Signore ti chiede di fare nella realtà in cui sei. Brama, fame, sete, sarai saziato. Saranno saziati. L'ultima è l'attitudine, quindi nomino solo questa, gli altri ovviamente sarebbero importanti, però perseguitati della giustizia. Quindi voi dite, la valenza politica può essere uno che cerca la giustizia, ovviamente è perseguitato perché i potenti normalmente non vogliono che si faccia giustizia perché altrimenti non possono fare i prepotenti. Ma non è l'unica applicazione. Chi cerca la giustizia, cerca cioè di vivere nella sua vita il disegno di Dio, è perseguitato. Anche se è in famiglia, anche se non è impegnato nel sociale, se uno cerca la giustizia, cioè cerca la fedeltà a Dio, solo per questo suo atteggiamento, senza che vada a dire ad altri dovresti fare così, dover fare quella, solo perché vive la coerenza disegno di Gesù nella sua vita, può ed è perseguitato. Non a caso Gesù riprende con la nona, 8 più 1, insomma, la nona beatitudine, dice non beati coloro che sono perseguitati, ma voi. Gesù dà per scontato che quelli che lo stanno ascoltando sono perseguitati. E noi diciamo, grazie a Dio, qui in Italia non abbiamo persecuzioni, ma grazie a Dio abbiamo la libertà religiosa che ci permette di vivere la nostra fede senza problemi. Ma quali persecuzioni possiamo sperimentare? Provate in un contesto di lavoro, ma l'avete provato prima di me, io dico perché ho sentito da voi, non da voi, ma da tante persone che vivono nel mondo, cosa succede quando uno prova a vivere la giustizia nel contesto in cui si trova. Dico solo il caso di una che nella sanità lavorava nei consultori dove si consiglia che cosa? Si consiglia come affrontare le situazioni difficili, lei affrontava le situazioni delle gravidanze difficili e aveva messo in piedi tutto un programma, secondo la legge italiana, per favorire le gravidanze e quindi aiutare a accompagnare, ma era troppo costoso. L'avrebbero promosso a un grado più elevato, purché nel suo progetto favorisse altre scelte meno costose. E lei, che poteva, dovere operare accompagnando concretamente, quando parli con una persona senza dire la volta è peccato, dici ma desideri tenere questo figlio, però non ce la faccio, allora ti accompagno, cioè positivamente, senza inutilmente rimarcare i sensi di colpa di chi è già nella sofferenza. Non ha potuto farlo perché o a certi gradi superiori a queste parole diceva era in crisi perché si confrontava con me a quel tempo. Se fosse a livello di gestione più ampia potrei determinare, ma l'hanno fatto capire che non avrebbe potuto orientare in maniera più ampia un gruppo di consultori. Perseguitata non solo è rimasta, ma rischiava di perdere anche quel posto. Non accettando la promozione che chiedeva un compromesso, qui lei non è stata disposta. È rimasta e rischiava di perdere anche quel posto. Perseguitata no. Gli altri problemi, come le volte proposte la promozione, eppure non si può forse delineare una persecuzione. Ha perso la possibilità di realizzarsi in una prospettiva anche più ampia, aveva le capacità per coordinare a livello sanitario un livello superiore, aveva tutte le capacità, aveva anche la sensibilità, avrebbe aiutato più persone in difficoltà ad affrontare in un certo modo quella situazione drammatica in cui si trovava. No. E anche voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Lascio queste suggestioni, ovviamente di più si potrebbe dire delle cose attuate anche nello schema, ma lasciatevi gustare. Suggerisco che in questo tempo che abbiamo, non so esattamente quanto, però chiudi qualche minuto, insomma, altre volte, ciascuno rimette nel testo le beatitudini, magari leggetelo anche solo dal foglio davanti, in modo che non siete distratti dalle mie osservazioni, che sono anche più ampie, e lasciate che risuoni quella parola che il Signore sta destinando a un modo. Io ho detto delle cose. Aiutami a parlare del testo, ma non sono le cose che ho detto io quelle che contano, sono quelle che il Signore sta facendo a ciascuno di noi. Quindi leggiamo con calma, leggiamo, meditiamo. Se ci ha colpito qualcosa di quello che abbiamo ascoltato, dobbiamo anche meditare. quale situazione, Signore, mi chiedo di imparare a vivere per quel che è, per sperimentare la tua beatitudine, prima parte. Quale impegno eventualmente mi chiedi di vivere per poter essere tuo discepolo, tua discepola, seconda parte. Ricordo questa, non è proprio così lenta la suddivisione, ma direi così, le prime beatitudini, la condizione in cui sono, come posso viverla in vista della beatitudine. La seconda parte, delle otto beatitudini, che cosa il Signore